Benvenute e benvenuti in Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. Oggi ci occuperemo di preparare l'attrezzatura per un viaggio, partendo dallo studiare la mappa del nostro itinerario. Siamo circondati da storie sulla fine del mondo, film in cui un'onda inghiotta una città, romanzi di terre bruciate, serie ambientate in futuri prossimi e inospitali. E siamo circondati da immagini, il ghiaccio che si stacca, le foreste in fiamme, i grafici che salgono. Le consumiamo di continuo, queste storie e queste immagini. Ma quasi nessuno ci ha dato gli strumenti per leggerle, per capire cosa ci dicono davvero della natura, del clima, di noi e di chi non è umano, e cosa invece ci nascondono mentre fingono di mostrarcelo. Immaginari Insostenibili nasce da qui. È una piccola cassetta degli attrezzi per guardare in modo nuovo le opere che parlano di crisi ecologica. Ed è pensata come un percorso, 7 giorni. Oggi è il primo ed è giusto che il primo giorno serve ad orientarsi, a capire da dove guardiamo, prima ancora di guardare cosa. Allora, cominciamo dalla cosa più importante: cosa vuole essere questo viaggio e cosa non vuole essere. Non vuole essere un corso di scienze del clima. Di dati, modelli e proiezioni si occupano altri, e meglio di me. Questo è piuttosto un esercizio di literacy, di alfabetizzazione, ma applicata all'immaginazione ecologica. L'idea è prendere romanzi, film, serie, albi illustrati e usarli come lenti, non per evadere dalla realtà, ma per metterla a fuoco da un'angolazione che i numeri da soli non raggiungono. Il mio scopo è dare delle suggestioni piuttosto che delle conclusioni. Piste di lettura, accostamenti, domande, strumenti, appunto, perché possiate poi guardare da soli con un occhio un po' più allenato. Le interpretazioni che vi proporrò sono quasi sempre ancorate a qualcosa di solido: critica letteraria, commenti, contributi scientifici, le parole stesse degli autori. Cercherò sempre di dirvi su cosa mi appoggio. Ma restano, in fondo, anche le mie interpretazioni, il mio occhio, la mia angolazione, la mia immaginazione. Non sono verità assolute, su qualcosa mi sbaglierò, qualcos'altro lo vedrete voi e non io. Per questo non chiedo di credermi, ma di pensare con me e, se serve, contro di me. Per rendervelo possibile, nella descrizione di ogni puntata troverete la bibliografia completa delle opere citate, i titoli, le edizioni, dove trovarle. Così potrete andare a vederle con i vostri occhi e farvi un'idea tutta vostra. Forse è l'unica istruzione che conta davvero. Le opere vengono prima delle mie parole. Per orientarci, ho scelto 5 saggi che danno la direzione a tutto il podcast e che torneranno citati lungo la strada. Non sono un programma d'esame, sono bussole. Ognuna risponde a una domanda diversa: perché non vediamo la crisi? Perché è così difficile vederla? Chi siamo noi al suo interno? Come imparare a guardare? E che cosa dobbiamo agli altri esseri viventi? La prima bussola, alla radice di tutto, è la grande cecità di Amitav Ghosh. La tesi di Ghosh è che siamo culturalmente ciechi. Di fronte alla crisi climatica, la nostra immaginazione, e in particolare quella del romanzo realista, fa cilecca. È costruita sulla regolarità, sul probabile, e la catastrofe ambientale è invece smisurata, improbabile. E così, dice Ghosh, viene espulsa dalla cultura seria e relegata nella fantascienza. Ma per lui non è un problema di gusto, è un fallimento dell'immaginazione, lo stesso che sta al cuore della crisi. Ecco perché ne parliamo. Se non sappiamo raccontarci la crisi, non sapremo nemmeno vederla. Imparare a leggere le storie è già un modo di guarire dalla cecità. La seconda bussola spiega perché vedere è così difficile. I iperoggetti di Timothy Morton. Morton conia una parola per cose come il riscaldamento globale: iperoggetti, entità talmente vaste nello spazio e nel tempo da spezzare la nostra idea stessa di cosa sia un oggetto. Il riscaldamento globale non lo vedi mai tutto intero, lo tocchi solo nei suoi frammenti locali: un'ondata di calore, un'alluvione, un'estate sbagliata. Morton fa un esempio quasi banale: non sentiremo mai il riscaldamento globale sulla pelle. Sentiamo questa pioggia oggi addosso a noi, o il sole troppo forte ad aprile. E ogni volta è soltanto un'impronta, una scheggia, di qualcosa di sterminato che non entrerà mai per intero nel nostro campo visivo. E soprattutto non lo guardiamo da fuori, ci siamo già dentro. Il mondo, in un certo senso, è già finito. È un pensiero vertiginoso, ma per noi prezioso, perché indica un compito. Se l'iperoggetto è troppo grande per la percezione diretta, allora le storie, le immagini, l'arte diventano alcuni dei pochi strumenti per entrarci in contatto. La finzione non ci distrae dal reale, ci permette di mettere le mani su una parte di reale altrimenti inafferrabile. La terza bussola ci chiede chi siamo una volta che smettiamo di metterci al centro. Cthulucene di Donna Haraway. Haraway rifiuta perfino la parola antropocene, l'epoca dell'uomo, perché continua a tenere l'umano sul piedistallo. Propone di pensarci dentro una matassa di relazioni con tutte le altre specie. Il suo verbo è condivenire, diventare con. Da qui due formule che ci accompagneranno. Generare parentele, non bambini, cioè costruire legami di responsabilità anche oltre la famiglia e oltre la specie, e l'idea che viviamo tempi di urgenze che hanno bisogno di storie. Per Haraway raccontare non è un ornamento, è una pratica di sopravvivenza. Ed è esattamente la scommessa di questa serie, il motivo per cui parleremo sempre di esseri umani e non umani insieme, mai dei primi soltanto. La quarta bussola ci insegna come guardare. Il fungo alla fine del mondo dell'antropologa Anna Tsing. Il libro segue un fungo, il Matsutake, che non si può coltivare e cresce proprio nei terreni devastati dall'uomo. Si dice sia stata la prima cosa a rispuntare a Hiroshima. Tsing ne ricava una domanda enorme. Cosa riesce a vivere tra le rovine che abbiamo prodotto? E la risposta rompe il binario che ci paralizza, o il collasso totale o la salvezza tecnologica. C'è una terza storia. La vita continua in modo collaborativo, perfino tra le macerie. L'esempio più vivido sono le foreste dell'Oregon, devastate dal disboscamento. Lì il Matsutake spunta proprio grazie a quella devastazione e a raccoglierlo arrivano profughi del sud-est asiatico, veterani, persone ai margini. Una piccola economia precaria e cooperativa che cresce letteralmente su un mondo rovinato. È quella che Tsing chiama l'arte di fare attenzione. E c'è di più. Tsing scrive un saggio scientifico che si legge come un romanzo, intrecciando dati e racconto. È un modello per noi, il sapere e la narrazione non sono nemici. La quinta e ultima bussola è la più antica e la più diretta. Nuova liberazione animale di Peter Singer, riscrittura aggiornata del libro che nel 1975 diede peso a una parola che useremo spesso, specismo, il pregiudizio per cui la semplice appartenenza alla nostra specie giustificherebbe lo sfruttamento di tutte le altre. È la bussola etica del podcast, il filo antispecista che attraversa tutti i giorni del viaggio. E non per caso, in questa nuova edizione, Singer lega esplicitamente l'allevamento intensivo a due emergenze del presente, le pandemie e il cambiamento climatico. Il cerchio si chiude. Occuparsi degli animali non è una questione separata dalla crisi ecologica. È la stessa questione guardata da un altro lato. Cinque bussole. Cinque modi di orientarsi da tenere a mente. Dopo oggi restano sei giorni e ciascuno prende una forma diversa nel nostro immaginario. Una forma, una lente al giorno, sempre con lo stesso filo che le cuce, la natura, il clima, il sistema terra e il rapporto tra gli esseri umani e quelli non umani. Un'ultima cosa prima di salutarci. La gran parte dei libri di cui parleremo in questo viaggio sono stati acquistati in librerie indipendenti. Non è un dettaglio né un vezzo, è una piccola coerenza tra il messaggio e il mezzo. Parliamo di immaginare economie diverse, più attente e meno predatorie, e anche il luogo in cui scegliamo di comprare un libro è un modo, minuscolo ma reale, di immaginare quell'economia. Se potete, fatelo anche voi. Una libreria indipendente è già, a suo modo, un piccolo ecosistema da tenere in vita. Per oggi è tutto. Da domani cominciamo a camminare davvero. Vi aspetto al giorno 2. Buon viaggio!